benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Viaggerò, andrò per il mondo, guidato dal vento, parlando di te.
E sarò la benedizione per tante persone, perché ascolterà.
Innalziamo il nome di Gesù.
Amen. Innalziamo Gesù.
Ti lodiamo, Signore. Ti lodiamo, Signore. Alleluia, Gesù.
Sì, ma quanto lo innalziamo?
Ti amiamo. innalziamo Gesù fino al cielo.
Quanto lo innalziamo? Un centimetro?
Con tutto il cuore, fino al paradiso. Grazie,
costruiremo un edificio religioso più grande.
Lo innalziamo con lode,
con panche più imbottite.
Con amore, con l'evangelizzazione.
Con aria condizionata d'estate. E riscaldamento d'inverno. Come innalziamo Gesù?
Con il cuore.
Con tante prediche.
Con il cuore, evangelizzando.
Non è
lasciamo perdere i frutti e pensiamo alle prediche.
No.
Benvenuti questa domenica mattina. Avete preparato le bustarelle?
No.
Le tasche del pastore sono pronte.
Io non ho preparato.
E che ogni bustarella ci sia minimo 30 monete d'argento.
Oh, no.
E nella Bibbia.
E
la Bibbia dice 30 monete d'argento.
Sì, ma è brutto, è male.
Va bene?
No.
Va male. Allora, chi è ispirato stamattina? Chi è unto? Chi si è svegliato? Siete svegliati?
Sì! Sì, ci siamo svegliati.
Siete sicuri?
Sì!
Potete darvi un pizzicotto? Allora, ciascuno pizzichi il vicino. John, ho detto un piccolo pizzichino. Scusa, mi fai gridare le sorelle qui. Sorelle, se vi pizzicano troppo, uno schiaffo in faccia secco.
Oh no. John, quando era bebè, sempre pizzicava, ma tanto. Mi ricordo ancora.
Ma chi è tuo padre? Non ti ha insegnato niente? Ma di che sei figlio tu? Ha detto I don't know. Ha detto non lo so.
Stavamo
passando la frontiera, cos'era? Uscivamo dall'Argentina, mi pare.
Yeah.
E ti ricordi che eravamo lì con sei figli e il poliziotto guardava e dice: sai, c'è il traffico di bambini, eh? Cioè uno che esce alla frontiera con sei bambini, capito? E il suo poliziotto guardava. Il passaporto, chi era? Jasmine. Ti ricordi Jasmine? Jasmine, yes. Raccontami la storia.
Well, he asked, okay, who's your father?
Il poliziotto è venuto a Jasmine, lei era piccolina, e gli ha chiesto, chi è tuo papà?
And I said, what?
E Jasmine ha detto, come?
Il poliziotto si sarà preoccupato, non gli ha risposto subito.
So I looked around, saw you and pointed to you.
Quindi Jasmine ha guardato in giro, ti ha visto e ha mostrato con il dito, è quello.
And I'm not sure if he asked the same about mom. I'm not sure.
E non mi ricordo più se ha chiesto anche sulla mamma. Ma lei si chiedeva perché il poliziotto mi chiede questa strana domanda: chi è tuo papà?
So it was just kind of funny. He asked me to point you out.
Per lei è sembrata strano, perché?
Sai, è come quella mamma che ha portato il bambino per il controllo mentale al dottore, che era un grande lampadario, no? Cioè grande luminare. E allora il grande luminare gli chiede al bambino, e lui era lì con faccia da discolo, mani in tasca, no? Avrà avuto 5 anni, e il dottore gli fa, ti farà una domanda, mi devi dare una risposta precisa. Gli fa, dice, sì, cos'è che vuol sapere il signor dottore, il signor luminare? Dice, e allora il dottore gli fa, dice, un gatto? Quante orecchie ha? Il bambino dice, puoi ripetere, per favore? Questo dottore dovrebbe sapere queste cose, no? Il gatto quante orecchie ha? Fa due. E il dottore scrive. C'è un'altra domanda per te, mi dica, dottore. Un gatto quante code ha? Quante code ha? Una. Lui scrive. Ancora una domanda, figliolo. Un gatto quante zampe ha? A questo punto il bambino ce la fa più, fa, ma scusi, lei dottore non l'ha visto mai un gatto?
Il dolce bambino.
E allora, eravamo lì con sei, no?
Alla frontiera, sì.
Sì, uno, tutti in fila, uno in scala, no? La mamma sorridente, e così, però volevano controllare se stavamo contrabbandando bambini, no?
Ah, volevano sapere se c'è qualche bambino rapito, così.
Sì, perché sì, succede questo.
Chi è tuo padre?
Dicono che in Ucraina mancano, no, non in Ucraina, in America, che sono entrati più di 10 milioni di immigrati grazie al signor Biden, sembra che centinaia di migliaia di bambini sono spariti. Cioè i pedofili e i trafficanti di organi umani, eccetera, cioè hanno fatto festa. I giornali dicono centinaia di migliaia di bambini sono spariti in Stati Uniti. Perché anche tu in internet vendono organi umani, cioè fanno finta che sia legale.
Orribile.
Capito? Hanno trovato qui nella capitale della nostra nazione, hanno trovato un bambino di, cos'era, una bambina, un bambino di, quanti anni aveva?
6-7 anni.
6-7 anni e che è successo?
Non aveva gli occhi,
gli avevano tolto gli occhi.
Yeah. And she was a girl that had disappeared a while ago from home.
Se trovi a volte poster qui sugli alberi, avete visto questo bambino, è mio figlio. E di solito sono donne di 16 anni, di solito così. Mm-hmm. E li spediscono in Dubai, Kuwait, bordelli islamici, e bordelli europei, spediscono in giro per il mondo. Ah, domanda, credete che l'inferno sarà abbastanza caldo per questa gente? O dobbiamo pregare come i martiri del quinto sigillo, Apocalisse capitolo 6, che dice: Signore, quando ci farai vendetta? Angela, ti do la parola, perché
grazie,
sono qui, non arriviamo. Che oggi abbiamo un programma di 2 ore, no?
Sì, quella sarebbe la intenzione,
sì,
di oggi.
Sì, abbiamo intenzione di fare 1.5 a 2 ore, quindi pregate che Angela non si metta a predicare non stop.
Sì, pregate,
perché lei,
però voglio dire,
è pericolosa. Lei è una donna, sai, Calamity, sai chi era Calamity Jane?
Una criminale.
Una donna calamità. Ecco, paragonata ad Angela era moderata.
Oh, thank you.
Angela non è così, Giuseppe.
Non è
così. Don't exaggerate.
Thank you,
Dora.
È che alla radio lei si fa vedere sempre forbita.
Oh, thank you, Jesus.
Sai cos'è di forbita?
On the ball?
No.
No, I don't know.
Non fa niente, meglio che non te lo dico.
I'm gonna go in Google Translate and check.
Ma no, tu non vai in Google.
Fratelli, cosa significa forbita?
Te lo diranno i fratelli.
Ah, okay, forbita.
Allora, andiamo avanti.
Beh, voglio dire che anche se sì, trattiamo oggi di accorciare un po' il programma, così non stanchiamo troppo i fratelli, voglio dire che la settimana prossima...
E anche me,
Ma tu resisti.
Beh, no, anche io qua. Ormai ho capito, sai cosa ho capito? Che sono arrivato a 77 anni e non l'avevo capito. Andavo avanti sempre in turbo, a un certo punto, patapum. A volte nel mezzo del programma dire: Angela, prendi tu il pilota automatico qui, io devo andare a riposarmi 10 minuti. E vado, mi butto giù su qualche posto e mi riposo un pochino. Per questo che a volte non ci sono in giro per 10 minuti. E mi son reso conto che ho 77 anni.
Eppure stai andando bene.
Bene, qui...
Perché vedo che hai il desiderio, hai dentro questo the urge to preach.
Sì, ma il desiderio, però...
Hai quel zelo di predicare.
Il turbo mi turba. Sono turbato dal turbo. Adesso andrò a fare una revisione, vediamo se ci sono gli iniettori...
Fai una revisione come?
No, vediamo cosa dice il meccanico.
Quale meccanico?
Beh, Gesù.
Ah, ok, perché non ho sentito niente.
E Gesù mi ha detto di... dice, non strafare, mi ha detto. Quando hai riposato, riposati.
Sì.
Ti faccio lavorare a te, Angela.
Comunque, voglio dire qualcosa, che anche se oggi trattiamo di accorciare il programma a 2 ore, la settimana prossima, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì...
Prendete appunti!
Mercoledì, giovedì e venerdì.
A che ora?
Trasmetteremo dal vivo alle ore 20 italiane, alle 8 di sera.
Trasmetteremo, vivi o morti, ma trasmetteremo.
Un programma breve di 45 minuti, un'ora, vediamo. Sì, però sì. Mercoledì, giovedì e venerdì saremo
Se fratello Giuseppe è fuori commissione, metteremo una registrazione, ma saranno... L'idea è di farlo dal vivo e di farli nuovi e freschi.
Sì, sì, qualcosa di nuovo, certo.
Sì.
Non registrazioni passate, qualcosa di nuovo.
No, non registrazioni passate. No.
Ok, Facciamo la preghiera, iniziamo, andiamo a Dora.
Dora, sei pronta?
Con l'aiuto di Dio, sì.
Batti un colpo se ci sei. E quale battere un colpo? Quello.
Oh,
e sul tavolo. Qui, guarda. Oh! Quello è un colpetto. Allora, e cosa vuoi?
Voglio pregare.
Vuoi pregare.
Per la benedizione di Dio,
allora.
Per i nostri cuori aperti. E voglio leggere una scrittura che il Signore... Io alcuni mesi fa ho chiesto anche preghiera a tutti i fratelli in radio, perché avevo delle macchie sulle gambe, sulle mie mani.
Mi ricordo, eri lì tutto a fare pubblicità. Guardate le macchie!
Pubblicità!
Dalle gambe si sono spostate alle braccia. E poi preoccupato per il suo viso.
Ma erano forti, erano molto visibili.
Ma
sì.
Ti dico una cosa, sembrava che...
Un leopard.
Ma che ti sei messo? No, pensavo che si era messo a fare tatuaggi.
Oh mamma mia. No, è stato forte. E ogni giorno vedere quelle macchie mi venivano tante paure. Including, che
mi succede?
Including, is it skin cancer? And you know, the devil puts in your mind.
Se il cancro della pelle, pensavo.
Il diavolo mette nella tua testa qualsiasi bugia che può. E mi ricordo che stavo lottando e pregando, no, rigetto questo pensiero, queste paure nel nome di Gesù. E ho chiesto preghiera per tanto tempo. E il Signore mi ha dato un versetto che mi ha aiutato moltissimo. È di Giona, capitolo 2, verso 9. E Giona, prima di essere sputato dalla bocca del pesce, ha detto così. Giona 2,9. Quelli che guardano alle vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia.
Oh, wow!
Gloria. Giona 2,9.
Gloria a Dio, Signore, mai abbandonarti.
E il Signore mi ha detto, Dora, tu stai guardando le tue gambe, le tue braccia e vedi le vanità bugiarde della malattia del diavolo.
Amen.
Ma se guardi a me, alla parola che io ti ho guarita nel nome di Gesù, allora non abbandonerai la fonte stessa della tua grazia, della tua guarigione.
Amen.
E proprio come anche tu tante volte hai detto di vederci guariti dentro, cioè che siamo guariti, e si manifesterà anche la guarigione.
Ecco, come sia dentro, sarai fuori.
E voglio dire che tutte le macchie delle mie braccia sono sparite.
Wow, c'ha le braccia normali, i tatuaggi sono finiti. Lodi a Dio.
Grazie a Gesù.
Grazie, Signore. Alleluia.
Il Signore è meraviglioso, mi ha guarita, ma è stata una guarigione con la parola. È questo che voglio incoraggiare ai fratelli, non guardare, tra virgolette, la realtà, perché era la realtà, le macchie erano lì, non è che dicevo, non ci sono le macchie.
No, è per diverse settimane, non solo un giorno o due.
Cioè sì, mesi.
Mesi?
Tre mesi più o meno. Una e ogni volta che facevo la doccia o mi lavavo le braccia, vedevo le macchie.
Ma mettevi anche molto sapone per togliere queste macchie.
E il Signore mi ha detto, queste sono bugie, non osservare queste vanità bugiarde, ma guarda la mia parola e sarai guarita. E il Signore mi ha guarita e vuole incoraggiare, fratelli. Lo so che non è facile quando stai attraversando una malattia, perché i sintomi sono lì, la malattia è lì, e non è facile non pensare, ma dobbiamo scegliere di credere alla parola di Dio e sarete guariti. E voglio pregare per questo, per questa fede oggi, anche perché tanti fratelli chiederanno preghiera. E tutti insieme, con l'aiuto dello Spirito Santo, Signore, voglio pregare per questo. Veniamo davanti a te, Signore. Ti ringraziamo innanzitutto che sei un Dio meraviglioso, che dalla croce non solo ci hai dato la tua salvezza, Signore, non solo ci hai dato il dono gratuito della salvezza dell'anima, ma anche il dono della guarigione fisica, Signore. Tu sei un Dio completo, hai fatto tutto. Sei l'Alfa e l'Omega, Signore. Tu sei meraviglioso, ti lodiamo, Signore. Ti ringraziamo che dalla croce hai inviato anche la guarigione del nostro corpo. E aiutaci, Signore, ognuno di noi, di avere la fede, di ricevere la guarigione, come un bambino. A un bambino, se gli dici, ti voglio dare una mela, dirà grazie. Dove la mela? Avrà fede. Aiutaci anche a noi, Signore, di avere la fede di un bambino, di ricevere la guarigione, Signore. E di ricevere le benedizioni che tu vuoi darci, Signore. Benedici ogni fratello, ogni sorella che sono in ascolto. Riempici, Signore, con il tuo Spirito Santo, che possiamo collegarci adesso con te e ricevere le benedizioni che hai per noi. nel nome di Gesù Cristo. Ti amiamo, Amen. Ti lodiamo. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Alleluia. Amen. Ti amiamo, Gesù. Grazie, Signore.
Gloria Amen. A te, Signore Gesù. Gloria
grazie,
te,
Gesù.
Amen, Gesù. Ti ringraziamo gloria, per la parola. Gloria, grazie, gloria. Signore.
Grazie, Signore. Amen. Beh, anche io avevo un problema qui all'orecchio. Deborah, ti ricordi che pregavi per il mio orecchio qui, che c'era una... Do you remember, Debbie, there was a thing with me, you used to pray, you feel. E Deborah pregava, c'era una cosa che stava crescendo sì. sull'orecchio, una cosa strana, cosa sai. Poi il diavolo viene e dice, guarda, è cancro. E allora ho pregato da solo, ho detto, ok, vado da Deborah. Lei ha cominciato a pregare anche lei. E abbiamo pregato sul serio diverse volte. E forse di pregare, mi sono dimenticato. E dopo alcuni mesi, va bene, sono andato a controllare ultimamente e la cosa è scesa, è diventata piccolina. Non si vede più, vero Deborah?
No, è sparito.
È sparita. Sì, praticamente è quasi sparita. La potenza della preghiera. E anche dico questo per riferirmi a quello che Gloria diceva riguardo a Giona, che chi osserva le vanità bugiarde perde, abbandona la sua grazia, la grazia. Quindi fratelli, che avete vanità bugiarde sul vostro corpo, ossia la malattia, non osservatele, non guardate la faccia del diavolo. Guardate la Bibbia, Gesù, il Vangelo, le promesse, capito fratelli? Nel nome di Gesù Cristo. Adesso abbiamo messo un video lì adesso sulla radio, che adesso andremo lì perché abbiamo una Skype.
Sì.
E lì c'è un video di questa sorella che vuoi dare un'idea adesso, Angela? E poi andiamo in Skype.
Sì, faremo un collegamento con la sorella in Germania che avete sentito, credo, un mese fa. Alla radio qui in diretta, e lei chiedeva preghiera perché dopo aver avuto un grande crollo fisico per via del diabete, un diabete molto invasivo, è finita in terapia,
sulla sedia a rotelle.
Terapia intensiva. È stato un miracolo che è uscita dalla terapia intensiva. Il marito Giuseppe ha testimoniato in diretta che è stato un miracolo che lei è uscita.
Wow.
Però è rimasta sulla sedia a rotelle per la debolezza, non poteva camminare.
Era sempre sulla sedia a rotelle.
Sì, e quindi... Era già per loro un grande miracolo che era viva. Il marito diceva che è incredibile che è qui con me in casa e per me va bene così, faccio anche, io tutto, l'importante
sì,
è che sì, lei è qui.
Faccio io cucino, io la lavo, sì, la rialzo.
Manca solo che lei cammini, perché solo quello manca.
Perché lui è un angelo, è innamoratissimo di sua moglie.
Ha detto che manca solo questo, che non cammina, però per lui è contento così. E comunque è passato un mese e Rosaria ci ha confermato.
Quando è che mi ha pregato? Un mese fa?
Sì, un mese fa.
Vi ricordate, fratelli, no?
Ed è passato un mese, lei ci ha confermato adesso che il Signore sta operando nel suo corpo e sta camminando. Piano piano ha iniziato a camminare, meglio ogni giorno. Vedete sulla pagina radio un piccolo video dove lei cammina, si è alzata dalla sedia a rotelle e cammina. Quindi sta migliorando ogni giorno sempre di più. E anche abbiamo pregato quel giorno per la sua vista, che diceva, mi dispiace tanto che non posso leggere la Bibbia. E ha detto anche la vista sta migliorando.
Gloria a Dio.
Però queste cose più avanti le testimonierà lei. Oggi la sentiremo in Skype.
Ecco, comunque, già che eravamo sul soggetto delle guarigioni, abbiamo pensato di menzionarlo. Gloria a Dio, alzati e cammina, gloria a Dio. Tutti quanti noi, mezzi paralitici nello spirito, alziamoci amen. E camminiamo per Gesù, amen.
Amen.
Le paralisi, le malattie... Sono degli esempi che il Signore permette, perché vediamo le nostre malattie nello spirito. Vuoi fare adesso? D'accordo.
Facciamo adesso il collegamento.
Angela dice, per favore, facciamo lo Skype subito.
A questo punto meglio adesso.
Penso che hai ragione. Sono pronti, fratelli?
E sono in linea, adesso cerchiamo di fare il collegamento subito. Però voglio aggiungere una cosa, che tutte le guarigioni che noi abbiamo visto nella nostra missione non è stata perché qualcuno di noi qui ha un dono speciale di toccare e il malato guarisce.
Esatto.
Non abbiamo quel dono.
E magari.
È sempre avvenuto attraverso la parola.
La fede.
Come Dora ha trovato una scrittura che ha colpito il suo cuore. Lei ha meditato a quella scrittura, ha scelto di ubbidire.
L'ha fatta diventare sua.
ha scelto di ubbidire, non pensare alle vanità bugiarde del diavolo, alle malattie, ma pensare alla parola, alla grazia, il perdono di Dio, la guarigione di Gesù, e così ricevi. Cioè, è sempre la parola che ho visto guarire da quando sono nella vostra missione, nella nostra missione, è la sempre parola. La parola.
Non è qui nessuno c'ha il tocco magico, magari a verlo, non ce l'abbiamo. Niente, qui il nostro dono è insegnare. Io, come ti ho sempre detto, preferisco insegnare a mille fratelli come guarire che non io aspettare che arriva la domenica, che frate Giuseppe, il grande guaritore. No, è molto superiore insegnare. E le cose che hai imparato da me, insegnale ad altri, che insegnano altri, che insegnano ad altri. Va bene, fratelli? La mia preghiera è che voi imparate a fare guarigioni, non dico come me, meglio di me. Questo è un regalo che mi fate. Quando mi dite ho pregato, una pecora è guarita. Ho pregato, mio matrimonio è migliorato. Ho pregato e sto meglio. Non dovete aspettare il signor fratello Giuseppe la domenica, il signor apostolo guaritore, Dio ci liberi. Il vero guaritore è quello che insegna. Dove l'insegnante in una scuola, dico un'insegnante seria, che ce ne sono poche oggi, qual è l'insegnante vera che non insegna, che non è lì per insegnare agli alunni? Terribile quando l'insegnante è geloso, che dice, oh guarda, non voglio che diventino bravi come me. Ci sono passate di quelle persone che mi hanno fatto anche arrabbiare abbastanza, anche fratelli. Anche fratelli, spero, e se l'ho fatto io, Dio mi perdoni. Allora, fratelli, tutti quanti, fratelli, insegnate. Qui non vogliamo essere una scuola, una chiesa di un pastore e tanti studenti. No, no, no e no. Qui dovete essere tutti, come Primo Pietro 2:9, tutti sacerdoti, tutti che siete in grado di fare organizzare una comunione, tutti che potete imporre le mani e guarire, tutti che potete battezzare lo Spirito Santo. Io disprezzo quelle chiese che innalzano il pastore su un piedestallo e i poveri asinelli seduti lì che non capiscono niente, senza il pastore non sono neanche capaci di mettersi in bocca il ciucciotto. Deve arrivare il ciucciottaro della domenica per insegnare. Va bene, fratelli, qui o siamo una chiesa di pastori, di profeti, di guaritori, di evangelisti, di discepoli, o altrimenti siamo un'altra chiesa religiosa sconquassata come ce ne sono tante. E allora tutti quanti darsi da fare a diventare come piccoli Gesù, Giovanni 20:21. Cosa dice? Come il Padre?
Come ha, mandato me, io mando voi.
Giovanni 20:21. Ricordatevi questo. Siamo dei piccoli Gesù. Angela, prendi la parola nel nome di Gesù Cristo.
Sì, ti metti le cuffie e allora facciamo il collegamento.
Mi metto le cuffie.
Sì.
Allora, gloria, gloria. Sono pronto.
Pronto?
Pronto.
Pronto, Rosaria?
Pronto. Brandon, buongiorno.
Ciao, dolci fratelli. Oh, che siete belli. Vi vedo.
Buongiorno. Sono Giuseppe. Buongiorno, ciao. Bello. Gloria a Dio. Uè, come siete? Vi siete vestiti bene? Tutti si è fatto la barba, bravo. Ottimo. Mi fai sentire una persona importante. Allora, gloria, gloria al Signore. Allora, vi do il microfono.
Vi ascoltiamo, volevamo sentire la bella vittoria di Rosaria, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti, diceva Giuseppe, manca solo questa cosa che cammina, manca solo questo. E ecco, adesso qui Abbiamo visto quel bel video dove Rosaria cammina.
Alleluia, potrai solo migliorare, Rosaria.
Sì, è vero. Dio sta operando in me, è meraviglioso quello che sta facendo, bellissimo.
Hai visto che risposta alla preghiera, hai visto? Hai visto che basta avere cuore pieno, gloria a Dio?
Sì,
Ti ascolto.
Rosaria. Allora, Rosaria, per i fratelli che ancora non hanno sentito la tua storia, racconta quello che avevi tu prima, il problema che avevi e come il Signore sta operando adesso.
Allora, come un anno fa, allora sono stata all'ospedale, ho avuto un intervento alle rene, però ringraziando a Dio nei reni non mi hanno trovato niente, soltanto i muni Italia erano troppo giù, no? Però ringraziando a Dio non c'era nessuna malattia, ringraziando a Dio, grave. Io cioè camminavo, però diciamo quelle forze mi mancavano e sono nella sedia a rotella. E nel tempo, no, la mia fede cresceva sempre, però poi c'è stato un periodo poi dove sono crollata, che il nemico, come dicevo voi stamattina, che metteva queste bugie nel mezzo, che mi guardava allo specchio, non mi potevo vedere, e perché sono diventata così, perché non sono come prima, insomma mi lamentavo sempre, cioè non ero felice dentro di me. Mi mancava quella gioia dentro di me, che io dicevo: Signore, io ho tutto, però mi manca ancora qualcosa dentro di me. Quella pace io la voglio ritrovare prima in te e poi dentro di me stessa. E poi, come ho raccontato anche alle mie sorelle in Cristo che mi hanno aiutato molto nella preghiera, mi ho sognato a Gesù. E mi trovai in una sedia a rotella, io stavo camminando fuori, e un tratto era nel cortile dove io abitavo da piccola, no? In quella strada, e in quel momento io ho detto: va bene, adesso la lascio e voglio entrare in questa porta dove abitavo io da piccola. E mentre che io ho aperto la porta, c'era il corridoio stretto e nelle scale c'era seduto Gesù con una tunica beige e dei sandali. E quando io ho aperto quella porta, io ho corso verso Gesù e me l'ho abbracciato talmente forte, ho sentito quell'abbraccio, quell'amore in cui lui mi ha detto queste parole: figlia mia, non sono ancora il tempo dove tu ancora puoi camminare, ma sono i miei tempi. Tu quello che puoi fare è che devi riposare in me e devi avere fiducia in me. Però riposa, perché ti vedo molto, molto triste, molto depressa. Tu devi riposare. E quando lui mi ha detto quelle parole, non l'ho visto più a Gesù. E sono andata in cucina, no? Per pulire, e a un certo punto ho detto: Gesù, dove sei? Sei sparito. E allora poi l'ho visto di nuovo, lui era messo così nelle scale, e poi io ho detto: Gesù, sei di nuovo qua. E lui mi guardò e mi disse: tu stai tranquilla, che il tempo verrà, non importa quando, ma io sarò con te. Allora in quella notte, quando io me l'ho sognata Gesù, cioè ero contenta e avevo quella gioia. Poi mi sono alzata e mi sono guardata allo specchio, ho detto: Gesù, io lo so che sono bella ai tuoi occhi, perché sono la pupilla dei tuoi occhi, e io so che mio marito mi ama come sono, perché io ti ringrazio, perché io posso alzarmi, posso andare al bagno, quelle piccole passe, quella forza che tu mi dai la mattina, io sono contenta. E di quel giorno io ho avuto quella forza, quella gioia di accettarmi così come sono, e ho ringraziato il Signore. Signore, se io sono con te, grazie a te, perché tu hai cambiato la mia vita. Quella che io ho detto, a me mi manca quella cosa, e quella cosa era la pace che io dovevo accettare così adesso come sono. E da quel giorno la mia vita è cambiata veramente, perché la vedo in me quello che io trasmetto agli altri. Quando mio marito mi dice: alle volte riposati, lui mi vede che io faccio quelle le cose con gioia, mi fa stai riposati, non affaticarti, lui mi fa dove la prendi quella forza? Io gli dico grazie Gesù quella forza che mi dà, cioè lui alle volte rimane in questi giorni, in queste settimane, lui rimane perché mi vede che le cose sì le faccio, però le faccio con quella gioia per Gesù, perché mi dà forza, io gli parlo, adesso posso stare solo a casa, mio marito ha trovato lavoro, grazie a Dio, e questo mi dà tanta forza. Ieri per esempio è andata al lavoro e io gli ho detto vai tranquilla, ma io non sono sola, con me c'è Gesù, io gli parlo, cioè essendo che lui è vicino a me, non ho più paura di stare da sola perché mi posso muovere, mi alzo, magari alle volte c'è uno scalino che non mi posso alzare, prendo la sedia, mi alzo, mi metto della sedia, poi prendo la sedia e mi rimetto di nuovo, cioè faccio le cose e dico io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, perché io posso, io sono una donna come tutte le altre donne, quelle che possono fare. E come ho detto 3 settimane fa, anche lui è rimasto, però vi posso dire una cosa, se io quella cosa dico adesso mi alzo e cammino, non mi viene, però quando io vedo che viene da Gesù, che io sento la sua voce, mi dice alzati ora, cammina. E io stavo nella sedia, ho detto ma voglio provare, perché ho visto che nella vista è migliorato un pochettino anche della luce che io vedevo fuori. E così all'improvviso ho detto amo, prendimi la Bibbia. E così ho aperto la Bibbia un tratto e mi è venuto un versetto del Salmo 28:7. Quando io ho letto quel versetto, lui si stava facendo il caffè, non era vicino a me, però per la prima volta è come se io mi sono alzata, quando tu prendi un Ferrari vroom, e cammini un attimo, un corso, proprio mi sono alzata l'istinto proprio forte, sono andata verso di lui e lui è rimasto, ho detto ma che cosa è successo? Io ho detto, ma guarda, lo dovevo registrare per dare testimonianza anche delle sorelle in Cristo che ho nel gruppo. E poi lui ha detto, riprovi di un'altra volta. Però quando l'ho fatto con il video, non sono scattata subito come la prima volta, perché ho sentito quella voce di Gesù che mi ha detto, alzati figlia mia. Vai tranquilla, cioè mi è venuto così spontaneo. E la seconda volta sì, mi sono alzata, mi sono tenuta, ho fatto dei passi, però non come la prima volta. E così sto facendo, quando io mi metto nella sedia e faccio Gesù, allora ti aspetto, è il tempo, allora non mi viene. Però quando sento quella cosa che viene proprio da lui, che mi dice alzati Rosario, cammina, fallo per me, allora io mi alzo davanti a mia figlia e mi fa mamma stai camminando di nuovo, mamma che bello, allora io piano mi alzo, faccio dei passi, mi sento meglio, mi sento felice, sono contenta perché Gesù proprio mi è cambiato molto, io ho dato anche la mia testimonianza alle sorelle in Cristo, dove loro sono rimasti contenti, mi hanno dato conforto. Sto passando del momento meraviglioso, anche se alle volte non ho le forze fisiche, ma nello spirito sono forte.
Quindi Rosaria, quello che ho notato io dalla tua testimonianza è che prima di tutto hai dovuto guarire dentro, cioè tu eri scoraggiata, eri triste, ti lamentavi perché sono così, perché Dio mi fa stare così, però appena hai cambiato quella musica e hai iniziato a lodare il Signore, confidare in Dio, credere che Lui ti ama, Lui sta operando, anche la guarigione fisica è iniziata.
Sì, è vero, sì.
Quindi il cambiamento è stato prima dentro e poi hai visto anche i risultati nel tuo corpo fisico.
Sì, l'ho visto subito perché avevo quella voglia. Alle volte mio marito mi sente lodare forte, però già di prima mattina mi fa: amore, sono contenta che sei così, che canti. C'è anche la vicina di casa che alle volte apre la porta e mi dice: Rosaria, quando canti mi piace ascoltarti perché si vede che lo fai proprio con il cuore. Cioè io alle volte canto,
i vicini ascoltano.
Gesù non ascolta la voce, ma ascolta quello che hai nel cuore.
Amen.
E quindi io faccio delle musiche così, quello che mi viene dal cuore, lo faccio per lui, per Gesù, perché lui ha dato la vita per noi, e si mette, cioè lui è degno sopra ogni cosa. Io darei la
vedo
mia vita
Rosaria.
Per...
Rosaria, io vedo che tu sei cominciata a migliorare quando hai fatto un passo di mettere in pratica la tua fede e sei cominciato a migliorare. Ed è sempre così, quando facciamo un passo di mettere in pratica la nostra fede in un modo o nell'altro, ci sono 10.000 modi di mettere in pratica la fede.
Sì,
la tua guarigione ha cominciato a materializzarsi, e questo lo dico a tutti. Amen.
Amen.
Gloria a Dio. E ringrazio anche sempre a mio marito, veramente, che anche lui è felice.
Amen. Siete una bella famiglia, molto molto bella, e noi siete nelle nostre preghiere, e approfitto a ringraziare il nostro gruppo di preghiere, i nostri soldati di Gesù che hanno pregato per voi.
Sì, è bello.
Quindi la vista sta migliorando?
Sì,
sono contenta.
Quando leggo le vedo più grandi vocali, no? E infatti un mese fa, quando mi sono alzata, ho visto come una macchia nell'occhio, no? Infatti gliel'ho detto a mio marito, ma sono gli occhiali, e vedevo come una macchia nera, che quella macchia nera si allargava sempre. Però io non mi lamentavo, infatti non ci facevo qua casa quella macchia, perché ho detto: Gesù, nel tuo nome io la scaccio via. Cioè non pensavo che era qualcosa di male, stavo tranquilla. Uh-huh. E poi dopo 3 giorni se n'è andata di nuovo, poi è venuta di nuovo, la vedevo sempre più larga, e io ho detto: no, tu non vuoi vincere, no, non è niente. E poi non è venuta più quella macchia nera, se n'è andata via.
Grazie Gesù.
Sì, la parola dice: resistete al diavolo e lui fuggirà da voi.
Sì, amen, sì.
Alleluia. Che abbiamo in noi la forza, abbiamo in noi Gesù, abbiamo il suo Spirito Santo, dobbiamo solo continuare a combattere e possiamo solo vincere.
Sì, è vero. E là siamo più forti, quando siamo deboli.
Amen. Guarda, deboli, io quello che forti. Sento su di te, ed è dolcissima, amata Rosaria, quello che sento è che cioè, il diavolo fa le malattie, a volte la nostra fede deve crescere per poter guarire. Però vedo che il Signore non sta sprecando questo tempo. Il Signore sta usando questo tuo tempo di sofferenza per purificarti, maturarti, attirarti più vicina a Lui, e ti sta preparando per il suo regno. Quando sarai con Gesù in cielo, quando tu sarai, tu ringrazierai Dio per tutto quello che hai passato. Perché se il Signore permette le sofferenze che il diavolo ci dà a volte, c'è un motivo.
Sì.
Il Signore le deve permettere perché la sofferenza è una scuola. Le manda il diavolo, non le manda Dio, attenzione. E non guariamo abbastanza veloci, perché dipende dalla nostra fede. Però il Signore le permette perché diventano una scuola. Diventiamo una migliore moglie, migliore marito, migliori figli di Dio, le permette per questo motivo. E mi piace la scrittura che tu prima hai citato, Salmo 28, 7.
Sì.
Cominciamo, te la leggo io, cominciamo dal 6. Benedetto sì. sia il Signore, poiché ha udito la voce delle mie suppliche. E questo è il verso che Gesù ti ha dato, verso 7. Il Signore è la mia forza, il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore. Sono stato soccorso, perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Il Signore è la mia forza, il Signore è la forza del suo popolo. Egli è un baluardo di salvezza per il suo unto. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Pascili, sostienili in eterno. Salmo 28, 6 a 9. Gloria, gloria. Una bellissima scrittura, dolcissima Rosaria.
Sì, è bello quel versetto. Io lo leggo sempre.
Gloria.
Sempre, leggo sempre.
Gloria a Dio. Bene, senti, stamattina, cioè, a tutti i costi volevamo fare almeno una decina di minuti insieme a voi per condividere queste vittorie. È per questo che siamo qui. Il Signore vi benedica. Se non è altro da dire, e allora, se non è altro da dire, io pregherò per te, per la tua completa, completissima guarigione. C'è altro che volete condividere o volete che preghiamo?
No, ha detto tutto mia moglie.
Sai, noi uomini possiamo tranquillamente rilassarci, perché le donne sono molto meglio di noi in quello. Le donne, cioè, sì, non c'è niente contro gli uomini, sono al di sopra di ogni sospetto perché sono un uomo anch'io, però bisogna ammettere che le donne sono più un'immagine della sposa di Cristo, a parte che sono femmine, a parte che sono donne, capito? Però, cioè, la donna è, diciamo, è la creazione più bella che Dio ha fatto, insomma. Dobbiamo, mariti, dobbiamo lodare Dio per le nostre mogli e andare dalle mogli spesso e volentieri e chiedere perdono per quando non le abbiamo apprezzate. Perché nella Bibbia la donna è inferiore all'uomo, Eva è inferiore ad Adamo, però in Cristo Gesù, se camminiamo in Cristo, solamente in Cristo, la donna è uguale. E io vedo che tutte queste 6.000 anni di sottomissione della donna in generale, in tutte le religioni la donna è sempre sottomessa. E questo ha creato, io credo, un istinto, un DNA spirituale nelle donne che hanno questa umiltà, diciamo, nel cuore ce l'hanno. Di solito, le donne normali, non dico le donne che vogliono fare gli uomini, si arrangino. Dico le donne di Dio, come te, Rosaria. Cioè, dopo 6.000 anni di sottomissione femminile all'uomo, e solo Dio sa quante ne avete passate, perché... Però l'uomo cristiano, come tuo marito che ti ama pazzamente, è giusto che sia così, cioè, va bene, diciamo, non è troppo difficile. Insomma, dopo tutti questi anni che la donna, volente o nolente, si è sottomessa all'uomo, al marito, e diciamo che ha creato un istinto nella donna che in generale, se voi siete più vicini a Dio di noi, in qualunque chiesa vai, ci sono sempre più donne che uomini. Capito? Quindi voglio dire questo alle sorelle, perché lo voglio dire perché ultimamente ho anche dato delle piccole correzioni alle donne, che c'erano delle donne un po' troppo superbi. Ho detto: ricordatevi che il vostro marito è la vostra guida. Però voglio dire, in generale le donne cristiane, tanto di cappello, cioè io c'ho una grande, grande ammirazione spirituale per voi sorelle, grande, perché lo vedo che siete più un'immagine dello Spirito Santo di noi uomini, e voglio veramente benedirvi, voglio veramente, sento l'amore di Gesù per voi. Anche tu, Giuseppe?
Sì, sì, sì.
Vabbè, c'è altro da dire, fratelli? Se no, preghiamo per voi e gloria a Dio.
preghiamo, gloria a Dio. Sì.
Ok. Angela, c'è qualcosa di particolare o solamente una preghiera potente?
Fratelli, per cosa preghiamo?
Per tutto, per la guarigione, per voi, per tutti i fratelli e sorelle, per tutti gli ammalati.
Una preghiera in generale.
E anche vorrei una grande preghiera per la mia casa, che la mia casa veramente diventa una casa di preghiera.
Amen. Bello.
C'è una scrittura che Dio dice: la mia casa sarà una casa di preghiera per tutte le genti. Quindi sì. È una bella richiesta, brava, brava Rosaria. Gloria a Dio. Allora una preghiera potente per la tua casa, va sì. Bene, anche per i vicini, che siano in armonia, sì. In amore, in rispetto. La maniera sì. Per essere rispettati dai vicini non è di fare valere le nostre ragioni, un pochino sì, non troppo, ma solamente il rispetto genera rispetto, solo l'amore genera amore, solo il perdono genera perdono. I diritti è tutto fumo negli occhi, che chi vuole i propri diritti, il marito che vuole i diritti, la moglie che vuole i diritti, il vicino, cioè i diritti, prima vengono i doveri, ha insegnato Gesù, e i diritti arriveranno automaticamente, a volte, non sempre. Quando non arrivano andiamo avanti coi doveri, con l'amore. Allora, siete pronti? Preghiamo.
Sì.
Allora, nel nome di Gesù Cristo, vi voglio benedire nel nome di Gesù la vostra casa, la vostra famiglia, i figli, che il Signore vi benedica, vi assista, vi protegga, che vi benedica spiritualmente, che il Signore benedica la vostra unione matrimoniale, che possiate amarvi con l'amore di Gesù, che è l'amore che supera tutto. L'amore è la più grande potenza dell'universo, perché Dio è amore. E io vi benedico nel nome di Gesù Cristo. Siate benedetti al vostro lavoro, siate benedetti quando vi coricate alla sera, quando vi alzate al mattino, che il Signore Gesù Cristo possa essere la prima cosa nel vostro spirito, nella vostra mente, sulle vostre labbra. E il Signore benedica il vostro parlare quando siete fuori di casa, che possa il Signore usare le vostre parole per l'evangelizzazione. Che il Signore continui a guarirti, Rosaria, benedirti, che tu presto ti voglio vedere saltando per Gesù,
amen,
lodando il Signore mentre salti e adori il Signore, nel nome di Gesù. Datevi un bel abbraccio, fratello, che così vi saluto. Ecco, che belli. Che belli che siete.
Grazie,
Gesù. Alleluia.
Grazie Gesù.
Amen. Alleluia. Bene, se non c'è altro, allora vi saluto.
Va bene, grazie.
Anche noi.
Dio vi benedica tanto.
Grazie, un santo bacio.
Anche a voi.
Ciao.
Un bacio anche a Charlil. Vi vogliamo bene, fratelli. Ciao.
Ciao. Dio vi benedica.
Grazie Gesù. Gloria a Dio. È incoraggiante sentire testimonianze così. Abbiamo la fede anche per i prossimi fratelli che hanno bisogno di guarigione.
Amen, perché
sappiamo sì. Che funziona. Gesù opera.
Perché oggi pregheremo per i fratelli che soffrono.
Gloria a Dio.
Allora, specialmente mi rivolgo al gruppo di preghiera. Per favore, tutti insieme, fratelli, con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, li vogliamo vedere guariti.
Amen.
Il nemico sconfitto. Amen. Al suo posto, qual è?
Sotto i piedi di Gesù.
Sotto i piedi di Gesù e anche i nostri poi. Amen. Alleluia.
Grazie, Signore.
Alleluia. Amen. Angelina, ti do la parola e la controparola.
Grazie, ma io non saprei cosa annunciare, quindi...
Allora, senti, vado io allora.
Vai tu, perché il prossimo è un messaggio che tu hai preparato e io non so niente, quindi non so neanche il soggetto cosa annunciare.
Ma stamattina ho dato una sbirciatina.
Fai tu.
Ho dato una sbirciatina alle notizie, veloce.
Andiamo a quelle notizie allora?
Mettimi la musica per scioccare un po' di gente.
Ok, vamos.
Ecco fatto, passiamo alla musica sinfonica. Gloria, gloria al Signore. Allora, volevo toccare alcuni soggetti, uno, due, tre. Tre soggetti volevo toccare stamattina. Ho trovato solo notizie stamattina, un paio di notizie che voglio toccare velocemente per fare contenta Angela.
Sì, sì, contentissima. Ecco,
vedi, siamo qua tutti per farti contenta.
No, non è giusto. Fate contento a Gesù e sarò contento anche io.
Perché sai, quando sei in una comunità che c'è quattro sorelle, guarda qui il segreto, qui quando tu fai contento le sorelle, hai risolto il 99% dei problemi.
Hai pace in casa.
No, c'è stato un predicatore americano che ha detto, dice, quando ho delle cose complicate da risolvere, dice, nella mia chiesa, io chiedo sempre a una donna. Vado da una sorella e gli chiedo a lei di risolvere, perché le donne muovono i monti, questo predicatore americano. Il guaritore, com'è che è?
Curry Blake,
il grande guaritore, sembra che il primo mondiale a guarire, c'ha il dono.
When I want something done, I ask a woman to do it.
Allora dice, when I want something done, dice, quando voglio che qualcosa venga veramente fatto, chieda a una donna.
Because she moves the world.
Dice, perché lei muove il mondo, una donna muove il mondo, cominciando col marito, capito? E chiede a mia moglie, lei... Guarda, lei è una professionista, guarda. Lei è sempre dolce.
Sì, ma non è sempre le donne. Io credo dipende dalla personalità di ciascuno, perché ci sono uomini che muovono il mondo.
Sì, ma le donne è un'altra cosa. Le
sì,
donne...
ma nella nostra missione, numero uno, sei tu e sei uomo che muovi tutti. Allora dipende dalla persona.
Va bene, io sono, dicio, quando le cose non si possono risolvere, allora si va alla rotta di scorta, vengono da me. Dice, siamo ridotti a questo, dobbiamo venire da te.
No, non diciamo così. Di solito corriamo da te e tu dici no, prima cercate voi, tra di voi risolvere, e poi se non trovate soluzioni, alla fine, l'ultimo, venite a me.
Sì, perché voi
è quello che dici.
Perché voi venite da me sempre, sì. La prima cosa è venite da me.
Ma è più facile.
Che se papà dice di sì, la cosa probabilmente funziona. Sì, e sì, io sì. Dico no, io sono l'ultima ruota del carro qui.
Lo so.
Prima... pregate, vi unite, vi consigliate, ascoltate i consigli di tutti, perché il regno di Dio non è una dittatura. Mm-hmm. E poi venite da me non con una domanda, ma venite con una raccomandazione.
Con idee, sì.
Abbiamo, ci siamo consigliati e pensiamo che questo potrebbe essere. E di solito è così. Mm-hmm. Perché anche voi avete il macina caffè, no? Che...
Ma fratelli, questo succede quasi ogni giorno, vi dico, vi rivelo questo nostro segreto. Quasi ogni giorno andiamo da Giuseppe con una lista di domande e lui dice, ma ti sei consigliata con gli altri? Hai chiesto cosa pensano gli altri prima di venire a me?
E poi succede ogni giorno. E poi siete andati dal Signore.
Sì, avete pregato insieme prima.
E quando c'è qualcosa che non ti piace qui nella comunità e vieni con suggerimenti avversi, potete portare delle scritture? Tutto si sistema,
di solito
automaticamente
sì.
Tutti sono contenti.
Sì, è vero.
Se quando devo andare nella Bibbia a rovistare una scrittura perché loro hanno ragione, tutto si ferma.
Perché non trovi scritture che dicono io ho ragione, allora tutto
sì,
si
magari,
ferma.
Magari il soggetto topico. Senti, posso andare a...
Sì, volevi parlare di...
Volevo parlare allora, innanzitutto volevo parlare di idoli.
Che tipo di idoli?
Allora, 1 Giovanni 5:21.
Figlioli, guardatevi dagli idoli. 1 Giovanni 5:21.
Non è una scrittura molto lunga, però è molto profonda. Bisogna capire cosa sono gli idoli. Cioè, questo qui è un messaggio che voglio dare, e cioè, adesso lo do a voi fratelli, però quando ho ricevuto questo piccolo messaggio, avevo in mente, io guardavo al mondo, agli islamici, al mondo guardavo, e comunque lo condivido con voi. Va bene? Ora... Perché ogni era e ogni età c'ha i suoi diversi idoli. Moloch, Baal, oggi gli idoli credo che siano le cose che più i popoli seguono. La politica americana, russa, italiana, eccetera. E poi anche altri idoli. Filosofia, denaro, potere politico, potere religioso. Le religioni che i religiosi secolari si sono creati. La religione islamica indù, la religione tradizionale ebraica. Quella secolare cristiana, sono idoli. Differente il cristianesimo vero vissuto nel nostro cuore da quello degli edifici, sono due cose diverse. Naturalmente ciascuno pensa che ha la sua verità. Ricordate, sto parlando al mondo, questo è evangelizzare i non credenti qui, questo messaggio. Non è la nostra chiesa, anche la chiesa, ma più che altro pensavo al mondo quando evangelizzate nelle strade. Perché ciascuno nel mondo ha la sua verità. Dicono, senti, tu c'hai la tua verità, io c'ho la mia, dobbiamo rispettarci. Oggi il diavolo ha cambiato il termine verità, il termine opinione, teoria, supposizione, con verità. Cioè uno non dice più io ho la mia opinione, dice no, io ho la mia verità. Dice, il diavolo li ha imbrogliati. E ognuno pensa che la propria verità, o idolo, il proprio idolo se preferisci, sia superiore agli altri. Però al di sopra di tutto si erge grande, alta, più alta di tutti, la verità, quella vera. E allora questa verità vera non è la verità del protestante, del cattolico, dell'islamico, dell'indù o di una politica o di una filosofia, ma è la vera verità di Dio. Questa verità ha un nome, si chiama Gesù Cristo. E non è necessariamente qualche chiesa cristiana, a volte sì, a volte no. Quindi nessuna politica... Mentre sto parlando... Vedo davanti a me degli increduli, vedo che come quando andiamo nelle strade, sto cercando di parlare con uno che non crede in niente. Ecco, nessuna politica o religione ha un uomo che è morto e risorto per dimostrare che lui è la vera verità. Non esiste una religione che ci abbia questo, tranne il cristianesimo, virgola, il cristianesimo vero. Naturalmente tutti i cristiani, anche quelli falsi, i cristiani a parole asseriscono di credere al Cristo risorto. Ma domanda, ci credono veramente nei fatti o solo a chiacchiere? Fatti o opere? E la risposta è no. La maggioranza delle chiese oggi non ci credono nei fatti, se no non sarebbero solamente lì seduti tutta la vita. I giudei a parole dicevano di credere nel vero Dio. Ma quando Dio si è incarnato, lo hanno ucciso. E allora in che modo credevano nel vero Dio, che poi l'hanno crocifisso? E lui è risorto, gloria a Dio. Non si può tenere, non si può uccidere Dio. E allora pochi giudei hanno creduto, hanno seguito e furono chiamati cristiani. Cristiani veri però. Cioè, cristiani sono sempre due categorie, i falsi e i veri. L'attuale cristianesimo, come i giudei antichi, Israele antica, 2000 anni fa, l'attuale cristianesimo, come i giudei di una volta, dicono di credere nel vero Cristo, come gli antichi giudei dicevano di credere nel vero Dio. Ma quando lui si presenta nella forma, oggigiorno, nella sua forma di oggi, cos'è la sua forma di oggi? La verità, la sua parola. E allora quasi tutti i giudei moderni, cristiani delle chiese tradizionali, lo ignorano. Andate in una chiesa tradizionale e andate con una verità forte dal Vangelo. Vi ignoreranno. Che c'hanno un idolo, si chiama il pastore, il prete, il predicatore. Questo nelle chiese nominali. E che non hanno tempo, i cristiani tradizionali non hanno tempo per obbedire alla parola che viene loro presentata. Lo stesso che i giudei non volevano accettare Gesù fatto nella carne. Perché oggi i cristiani sono troppo affaccendati con le cose del mondo. Ho parafrasato una scrittura, col vostro permesso. Mi permetto di parafrasare 1 Giovanni 2, 15, 18. Il cristianesimo oggi ama il mondo e le cose che sono nel mondo. Il cristianesimo tradizionale. E amandolo, amando il mondo, l'amore del Padre non è in loro. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza, la carne, degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma quelli che non fanno la volontà di Dio, non permarranno in eterno. E allora dice, figlioli, l'ultima ora, come avete udito, l'anticristo deve venire, verso 18, prima Giovanni 2,18, e di fatto sono già sorti molti anticristi, e allora, io parafraso, da questo si rifiutano di conoscere che è l'ultima ora. Troppe chiese non accettano che siamo al tempo della fine, e per questo costoro vivono come se l'ultima ora non fosse, e che l'anticristo non deve venire, non per loro, perché in effetti sono ingannati dai loro falsi profeti. Angelina, me la leggi questa scrittura come si deve, prima Giovanni 2, 15 a 18?
Ok, senza parafrasare.
Non vorrei che qualcuno si confondesse.
Sì. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Primo Giovanni 2, versi 15 a 18.
Alleluia.
Amen.
In questa prospettiva che è l'ultima ora, Giovanni diceva non amate il mondo. Ma i moderni giudei, infatti molte chiese evangeliche sono talmente nel giudaismo che adesso li hanno eletti al proprio posto come eletti di Cristo, ai giudei che non lo sono. Ecco, questo è un mio piccolo messaggio per il mondo, per le persone che non credono, che chi vuole può usarlo per evangelizzare quando va nelle strade. Allora, c'è un'altra notizia che ho trovato sul giornale stamattina. L'hai messo sulla radio?
Eh sì, l'ho messo.
Ecco, leggimelo un pochettino questo giornale. Questo è il secondo messaggio che voglio darvi.
ADN Kronos. Trovato corpo del rabbino scomparso negli Emirati. Ira Israele. Terrorismo antisemita.
Ecco, abbiamo trovato il corpo morto di questo rabbino ebreo negli Emirati Arabi.
È un atto di terrorismo antisemita, dicono.
Ecco, ci sono altri articoli che ripetono la notizia. Allora, io vi dico questo. Che ci fanno gli ebrei fuori di Israele?
E perché?
E cosa ci fanno in una zona araba, in una zona islamica? Non lo sai che ti odiano.
Ah, sì, quello sì. Sì.
Cioè, Dio ha preparato per loro un luogo di rifugio per gli ebrei. Ed è in Israele, finalmente. Che ci fai negli Emirati Arabi? Uh-huh. Un rabbino. Il rabbino deve essere... O va a evangelizzare, che non stava facendo quello. Guarda, sentito questo dal Signore, un messaggio di Gesù, che dice: quest'uomo è morto, come anche morranno molti delle chiese che si fanno cullare nel sonno della disubbidienza dei loro falsi pastori e insegnanti mercenari che pensano solo alle loro ricchezze di Laodicea e non al bene delle anime loro affidate. Abbandonate, dice il Signore, questi falsi profeti, che si dicono cristiani ma non lo sono. Popolo mio, abbandonateli e seguite l'ubbidienza della mia parola. Angela, secondo Corinzi 6, 17 e 18.
Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Secondo Corinzi 6, versi 17 e 18.
Quindi il messaggio è uscire da chiese che non vi guidano all'ubbidienza del Vangelo. Vi riempiono di chiacchiere, ma il Vangelo non lo obbediscono e non vi insegnano ad ubbidirlo. A chiacchiere, cioè il Vangelo religione sì, basta che stai seduto, non fai niente, ma il Vangelo vero, andare in giro in tutto il mondo a predicare il Vangelo, uscire dagli edifici, questo non ve lo insegnano, uscite da questi cimiteri.
Quindi la lezione...
E fate una chiesa in casa, una comunità in casa, quella è la vostra chiesa, la vera chiesa è il vostro cuore, noi siamo il Tempio di Dio, avanti.
Quindi questo, la lezione per noi è che questo rabbino ebreo si trovava in una zona sbagliata, dove sapeva che c'è persecuzione contro gli ebrei e doveva stare in una zona che Dio ha preparato per lui, che è Israele.
Sì, Emirati hanno buone relazioni con Israele, però è un luogo islamico e i radicali si possono nascondere come vogliono.
E la stessa lezione si applica a noi adesso durante il tempo della fine, che se ci troviamo nel posto sbagliato, dove sappiamo che ci sarà persecuzione da parte dell'anticristo, normalmente soffriremo come questo rabbino, ma se andiamo nel posto che Dio prepara per ciascuno di noi, saremo protetti.
Sì, potrà esserci persecuzione, potremo morire come martiri, ma questa è un'altra storia. Però questo sarebbe nella volontà di Dio. Però il disastro per il soldato non è di morire per la sua causa, ma di morire inutilmente.
Di morire ubbidiente, non vano.
Capito? Morire come Gesù e i martiri va tutto bene.
Sì.
Ma morire mentre scappi, mentre sei nel posto sbagliato, che non dovresti esserci, questo è il vero grande errore. Sei morto per niente. Non sei morto martire, sei morto stolto. Non era il tuo tempo di morire, era il tuo tempo di vivere ed evangelizzare. Il tempo di morire, dice il Signore, te lo dico io quando è. Ma i cristiani che vengono soppresi, impreparati, sterminati, distrutti, e il Signore li porterà in cielo, sì, però hanno sprecato il talento che doveva generare frutti, anime. Il frutto del giusto è un albero di vita che vince anime e saggio. Proverbi 11:30. E dice il Signore: uscite di mezzo a loro e separatevene. Cosa ci fate lì in queste chiese morte? Volete essere morti anche voi? Dio ci aiuti. Ok, fine del messaggio.
Amen.
Mi è rimasto il terzo.
Sì.
Ok, un'altra notizia ho trovato stamattina.
È un'altra notizia da Il Messaggero.
Sì, cos'è che dice?
Missili ipersonici russi. Tricarico dice: per questi razzi non abbiamo difese.
Ma Mosca non
vincerà. Mosca non può battere l'Occidente.
Praticamente non sta dicendo niente questo qua. Però Mosca non...
Ma Mosca non può battere l'Occidente.
Sì, praticamente questo qui si sta, diciamo, facendo propaganda per l'Occidente, questo grande,
sì, sì.
Questo grande
sì.
Generale. Massimo rispetto per i militari che credono in quello che fanno. E questo è senz'altro un generale italiano rispettabile. Però i militari non dovrebbero mettersi a fare sacerdoti profetici. Non è la loro chiamata, non sono pagati per quello. Non ne hanno l'unzione. Va bene, nella Bibbia il Signore divideva i soldati, il re e dall'altra parte i profeti. Quindi un generale che si mette a profetizzare, cioè sta parlando come Zelensky, vinceremo. E tu stai profetizzando. La vittoria dipende dal Signore, è Lui che decide chi vince alla fine. E dipende da chi è nel giusto e chi non lo sbagliato, di solito. Le profezie, come anche le abbiamo studiate nel nostro corso biblico profetico, parentesi che inviamo gratis, va bene, fratelli nuovi, dicono l'esatto contrario di quello che dice questo generale. L'Occidente è guidato dall'America e l'America è rappresentata nella Bibbia dalla prostituta Babilonia, che sarà distrutta in un momento, quindi da un attacco atomico a sorpresa.
Quindi non è vero che Mosca non può battere l'Occidente.
E tutto dipende, guarda. Innanzitutto la Bibbia dice che l'America, che è Babilonia in Apocalisse 18, sarà distrutta. Quindi come fa l'Italia a vincere? Come fa l'Europa a vincere quando la Bibbia dice che il capo dell'Italia, la capa, che è l'America, sarà distrutta? Vai Apocalisse 18:10, guarda.
Sì.
Cosa dice di Babilonia che noi crediamo sia l'America? 18:10-21,
Spaventati dai suoi tormenti se ne staranno lontani e diranno: ai, ai, Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento.
In un attimo, un momento, arriverà il giudizio di Babilonia all'America. 16.
Ai, ai, la grande città che era vestita di lino fino, di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle.
In un attimo?
In un attimo una ricchezza così grande è stata distrutta.
E cosa faranno i naviganti?
Tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai e quanti trafficano sul mare se ne staranno lontano.
Lontano perché?
E vedendo il fumo del suo incendio esclameranno: quale città fu mai simile a questa grande città?
Capito? Vedranno le radiazioni atomiche, vedranno l'incendio atomico e chi si avvicina a quando tutta l'America sarà in fuoco, sarà bruciando. 19.
E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai, ai, la grande città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza. In un attimo è stata ridotta a un deserto.
Che immagine dell'America, tutti quelli che hanno navi commerciano con l'America e arricchiscono. In un attimo è stata ridotta in un deserto. Quindi, fratelli protestanti, non è il Vaticano. So che gli evangelici hanno avventisti il settimo giorno e testimoni di Geova, loro dicono è il Vaticano. Ma il Vaticano, il Vaticano è, con le sue banche, è una parte di Babilonia. Ma la Babilonia, questo spirito di materialismo, ricchezze, che da che mondo è mondo è andato spostandosi di nazione in nazione, appunto la donna prostituta che cavalca il dragone Satana, Apocalisse 17-18, quello lì è una nazione, che tutti quanti che hanno navi arricchiscono, è l'immagine dell'America, non del Vaticano. Il Vaticano inganna in un modo diverso, e prima a ingannare sta ingannando i cattolici, i veri cattolici. 20.
Rallegrati, o cielo, per la sua rovina. E voi, santi, apostoli e profeti,
voi tutti fratelli,
rallegratevi perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia.
Arriva il giudizio di Dio.
Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare dicendo:
così con violenza sarà precipitata Babilonia, la grande città, e non sarà più trovata. Quindi l'America diventerà un deserto atomico.
Apocalisse 18, versi da 10 a 21.
E allora l'Occidente sta parlando della Russia, come fa questo generale, che questo generale sta fotocopiando quello che dicono gli americani. Guardate le nostre portaerei, guardate le nostre navi, i nostri missili, guardate la nostra Hollywood, guardate il nostro Tom Cruise, guardate i nostri attori, guardate Hollywood che vince. Con Hollywood vinciamo. Quello, abbiamo perso in Vienna, abbiamo vinto con Hollywood. Abbiamo perso in Afghanistan, vinciamo, Hollywood ci fa vincere. Stanno vivendo in una bolla di sapone questi qua. Stanno vivendo una chimera. Guarda, cioè l'Occidente oggi sta parlando della Russia proprio come facevano Napoleone, Hitler, Mussolini. Cosa dicevano questi qua? Andiamo e conquisteremo, com'è in francese? Allom nu e buonanotte, conquisteremo, conquisterom, come si dice conquisteremo in français de Paris? Allora, dice, andiamo, dicono gli occidentali, e conquisteremo. Tricarico, il generale, sta dicendo lo stesso. Tutti noi, dice l'Occidente, noi nazifascisti, siamo molto più superiori, abbiamo vinto tutti. Questo era Hitler e Mussolini, che loro erano superiori, avevano vinto tutti fino ad allora. E allora dice, andiamo in Russia, conquisteremo anche la Russia, dicevano. E poi Stalingrado. E poi 10.000 gavette di ghiaccio. E poi il suicidio del Führer. E Piazzale Loreto. E Norimberga. E tutte le profezie dei fascisti. Che fine hanno fatto? Che sarebbero andati nella Russia che era buona a nulla, comunisti, stalinisti, un caos in Russia, confusione. Sono andati lì e hanno perso. Perché? Perché le profezie dicevano che la Russia, cioè Magog, avrebbe vinto tutti fino all'arrivo di Gesù. Guarda, noi vediamo, mi ricorda la storia, questo generale qui che dice vinceremo, dimenticando che la Russia è la prima nazione al mondo come atomica. Cosa vuoi vincere? Fai il generale, non fare il profeta. Allora andiamo a Primo Re 20:11, perché mi ricordo questi profeti, virgolette, mi ricordano queste scritture. Mi leggi quella scrittura lì?
Il re di Israele rispose: ditegli così, chi cinge le armi non si vanti come chi le depone. Primo Re 20, verso 11.
Ecco, mi è venuta questa scrittura, ma la voglio spiegare un pochettino più completa, perché l'Occidente a guida americana mi ricorda Ben Haddad, re di Siria, che faceva lo spaccone come gli americani, faceva lo sbruffone contro il re di Israele. Ben Haddad voleva distruggere Gerusalemme, allora prende il suo esercito, va a Gerusalemme e dice: adesso io distruggo tutti quanti qua. Ecco, riprendi la storia al verso 3, guarda, Primo Re 20, verso 3.
Così dice Ben Haddad: il tuo argento e il tuo oro sono miei, così pure le tue mogli e i tuoi figli più belli sono cosa mia. Primo Re 20, verso 3.
Quindi portargli i figli, farli diventare schiavi, i più belli, le più belle donne, eccetera. Questo è il programma di Ben Haddad. Così vuole fare l'America oggi, no? Mm-hmm. Venire in Europa, andare a tutto il mondo, prendersi le cose migliori, e chi si lamenta? Guerra. Esattamente come Ben Haddad è quello della Siria contro Israele. E alla fine cos'è che gli ha detto? Andiamo, adesso puoi leggere l'11 di nuovo. Alla fine Acab, re di Israele, cos'è che gli ha detto?
Il re di Israele rispose: ditegli così, chi cinge le armi non si vanti come chi le depone. Primo Re 20, 11.
Quindi il re di Israele gli risponde a Sirio Ben Haddad, re di Siria, dice: tu ti stai facendo lo spaccone mentre ti cinge le armi per combattere contro di noi, non ti vantare come se le armi le deponessi dopo la vittoria. Oggi si direbbe: non vendere la pelliccia dell'orso prima di ucciderlo.
Ah, sì, sì, sì.
Oggi sì. Cioè, alla fine Israele, in grandissima inferiorità militare, distrugge i siriani. Perché? Perché è la volontà di Dio. Leggete tutto il capitolo interessantissimo, Primo Re 20. E allora la Russia, voglio dire questo sulla Russia, Putin e compagnia. La Russia non è certo sotto le benedizioni di Dio, non lo è. E alla fine diventerà la Magog, sì, la Magog dell'Anticristo. Diventerà la peggiore di tutti, perché forzerà il marchio della bestia. Questo lo sappiamo dalle profezie. Però oggi, al momento, c'è un villano peggiore, c'è un mascalzone peggiore, peggio della Russia. Ed è l'Occidente a guida dei guerrafondai del nuovo ordine mondiale di America, dei Soros e di tutta la brutta compagnia. Cioè, in un certo senso è come se l'America fosse, come dire, peggiore del diavolo, in base a come si comporta. E peggiore di chi, la Russia, di chi alla fine implementerà il marchio della bestia 666. Ma al momento l'America è peggiore. Infatti Dio userà l'anticristo e Magog per distruggere l'America, e poi di distruggere Magog, Armageddon. Ci siamo?
Sì.
E allora lì vediamo Apocalisse 17:18 che l'anticristo distrugge Babilonia, l'America. E al capitolo 19 Dio distrugge Magog, l'anticristo, ad Armageddon, Apocalisse 19:11. Allora, la Russia che ha sconfitto armate ben superiori, come i mongoli, l'impero turco ottomano, ha sconfitto Napoleone, i fascisti d'Italia e Germania, non si farà certo vincere dall'America, che è solo un pallone gonfiato, e la Russia adesso è la prima potenza mondiale di bombe atomiche. Pazzi, stolti, cosa andate lì a provocare una nazione che poi vi distruggerà? Insomma, riguardo agli europei, le profezie dicono che presto l'Europa abbandonerà l'America, e che l'America è chiamata nella Bibbia, come abbiamo letto, la madre delle prostitute. Leggilo Apocalisse 17:5, Angelina, e chiudiamo qui.
Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero:
Babilonia la Grande,
la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Apocalisse 17, verso 5.
Guarda l'America, guarda come calza questa descrizione. L'America è la madre delle abominazioni, la madre di ogni perversione sessuale, la madre degli aborti, la regina delle abominazioni, l'America. In giro a contaminare il mondo, infettarlo. Guarda, c'è Putin sul giornale che ha appena detto, cos'è che ha detto? Mi pare che me l'hai letto tu, che diceva: non daremo in affidamento bambini a nazioni dove ci sono la transizione gender.
Sì, dove c'è la teoria gender, che cambiano il la sesso. Cosa ai bambini. Noi, il nostro paese, non darà bambini in adozione a quei paesi, compreso l'Italia.
Cioè, gli dà un maschietto e lo fanno diventare femmina. E Putin dice: noi i nostri bambini non ve li diamo in adozione. Da che parte sta Dio? Da parte di Putin adesso? Oggi, no, domani vedremo. Oggi, da parte di Putin, della Russia o dell'America? Da che parte sta Dio? Non credi che Dio sta dalla parte della Russia oggi?
Non lo so.
Ma certo!
Non lo so, perché non è che la Russia cammina tanto nella volontà di Dio. Loro fanno il loro interesse.
Ma cos'è meglio?
Loro fanno il loro interesse e tu stesso hai detto che eventualmente diventeranno peggio dell'America.
E domani Dio li punirà peggio dell'America.
Sì.
Li manderà all'inferno i colpevoli. Ma oggi come oggi, gli occidentali con le loro porcherie, sessuali, sono peggio. Domani la Russia diventerà peggio, sarà Magog, marchio della bestia,
sì,
eccetera,
sì.
Che lo riceva all'inferno. Allora sì, la sua coppa sarà piena di malvagità. Però adesso la Russia rispetta i cristiani ortodossi, solo loro, e pochi altri. E i Putin voglio accendere le candeline, che lo faccia per la gloria di Dio o per motivi politici, sono affari suoi, dovrà rispondere a Dio, che ne so io. Grazie Signore Gesù. Quindi, in conclusione, massimo rispetto per i militari che difendono le loro patrie, rispettive patrie, ma i militari che credono nelle guerre non dovrebbero mettersi a fare i profeti, ma invece studiare i veri profeti dei quali la Bibbia è piena. E questi generali che dicono: noi vinceremo, non ci vincerà, ma questo qua è la prima potenza mondiale di armi nucleari, ma perché non la lasci in pace? Hanno svegliato l'orsacchiotto che dormiva. Gorbaciov ha persino aiutato, mi pare, la prima guerra americana in Iraq. Gorbaciov li aveva aiutati. Questo non gli è bastato. E hanno promesso che la NATO non si sarebbe mossa di un centimetro. E invece hanno cercato la Russia e la stanno strangolando. E ti meravigli che la Russia reagisce. Mi fermo qui.
Grazie Gesù.
Qui stiamo ragionando a livello politico. Stiamo dicendo, non è dal punto di vista del Vangelo, tutti sbagliano, ogni soldato che spara, tutti. Però l'America qui sta veramente, veramente cercando di provocare la Russia. Perché la provoca? Perché l'inganno dell'America è quello, provocare finché la nazione reagisce, e allora lei arriva con le portaerei, soverchia, vince, perché confida nella forza delle sue armi, e poi dice: beh, hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro, e allora noi li abbiamo distrutti. È il vecchio trucco, e i media a battere le mani. Quindi hanno provocato Putin a invadere l'Ucraina, però non dicono che per otto anni ha bombardato i russi del Donbass, no, lo dicono questo. Perché? Perché i media italiani e occidentali sono ipocriti, ecco perché. Bene, ci fermiamo qui.
Sì, va bene.
Queste
sì.
Sono notizie dell'ultima ora.
Sì. Allora vado a una testimonianza, ti leggo la storia di Antonella, una preziosa sorella che dice: cari fratelli, vi sento tutti vicini, in sintonia con il mio cuore. Già seguo Radio Blast e le vostre spiegazioni su diversi soggetti. Sto riempiendo quasi 2 quaderni di appunti perché non vorrei dimenticare le cose che imparo, e perché sta facendo adesso il corso biblico. Io ero una testimone di Geova, ma ho capito di aver mancato il bersaglio non facendo di Gesù, il mio caro Padre Celeste, più vicino a me, già che si è fatto conoscere qui presso di noi, dando il suo corpo perfetto e senza peccato per ricomprarci. Ho sempre studiato le profezie, in particolare dal 2013, ma quello che insegnano nell'organizzazione Torre di Guardia appare privo di valore e senso. quando poi l'organizzazione religiosa ha sponsorizzato il, tra virgolette, farmaco famoso salvavita, ho vomitato per 3 volte, svegliandomi all'improvviso in piena notte, per 3 notti, a distanza di una settimana l'una dall'altra. Lì ho capito che il mio Padre Celeste mi stava avvertendo che non potevo condividere né sostenere più quella che credevo fosse la via giusta. Mi dispiace di aver perso molti anni della mia vita, ma forse, se il Creatore lo ha permesso, evidentemente andava bene così. Adesso spero che mi dia altrettanto tempo per recuperare. Vi ringrazio di cuore, invocando tante benedizioni su di voi, come dice Malachia, fino a che non ce ne sia più bisogno. Grazie, grazie, grazie ancora a mio padre che vi ha messo sulla mia strada. E nel frattempo sto pubblicizzando la vostra radio presso le persone che incontro e varie mie amiche con cui avevo precedenti contatti. Vi abbraccio con immenso affetto, Antonella. Wow, grazie dolce sorella. Grazie per condividere quello che tu hai vissuto, che stai vivendo e come il Signore sta operando. Credo che quando uno è sincero e cerca Gesù con tutto il cuore, anche se si trova nella chiesa sbagliata, Gesù prima o poi lo aiuta a trovare la via giusta, lo tira fuori dalle dottrine sbagliate e lo porta nella sua verità. Se uno è sincero e con tutto il cuore vuole Gesù, lui lo fa, sempre risponde. Quindi ringraziamo il Signore e Antonella, il Signore è con te, il Signore ti sta insegnando, ti sta aiutando a trovare le perle nella sua parola per poter vivere nella sua volontà, nella sua verità. E voglio ringraziare i fratelli che aiutano con offerte e decime la nostra missione in modo che noi possiamo dare questi messaggi gratuitamente in tutto il mondo, i corsi biblici che ci mettiamo qui a disposizione ai fratelli per assisterli, rispondere alle loro domande, pregare per loro. Grazie a voi fratelli che sostenete la missione e che fate possibile tutto questo, tutta questa opera, questo lavoro che facciamo qui. Siete un grande aiuto. E, fratello Giuseppe, voglio di nuovo annunciare ai fratelli che la settimana prossima faremo altri 3 interventi dal vivo in diretta mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 8 di sera italiane. Saremo dal vivo. Faremo un piccolo programma breve, però saremo dal vivo insieme per stare insieme ai fratelli più tempo. E oggi cercheremo di farla più breve, così vediamo se funziona meglio questo tipo di orario.
Sì, anche perché i fratelli, anche loro, fanno fatica a volte a seguire per 3 ore, 3 ore e mezzo. Cerchiamo di stare 1 ora e mezzo, 2 ore, giusto?
Cerchiamo.
Più o meno.
Sì. Adesso, fratelli, mettiamo un canto e poi andiamo alla richiesta di preghiera e facciamo la Santa Cena insieme a voi. Ascoltiamo il canto Tu vivrai.
Spesso abbiamo visto la sconfitta ed il dolore, fuggendo sulla strada del rimorso e dell'errore. Uno ad uno sembra che il nemico ci abbia atterrato il cuore. Ma la vittoria appartiene solo
vita in noi, soffia vita in noi, Gesù. Soffia vita in noi, sì, soffia vita in noi, soffia vita in noi, Gesù. Soffia vita in noi, sì, soffia vita in noi.
Continuiamo con le richieste di preghiera che voi fratelli avete inviato in questi giorni. Ricordatevi, dolci fratelli, delle testimonianze di oggi. La testimonianza di Rosaria, la testimonianza di Dora. Guarigione, il Signore guarisce, però dobbiamo iniziare da dentro, dalla nostra mente, il nostro cuore, i nostri pensieri, metterli in linea con la parola di Dio, credere che la parola è veritiera, non quello che sentiamo, che vediamo, ma la parola di Dio è veritiera. Tutto il resto sono bugie del diavolo, tutte le malattie, i dolori, questi scoraggiamenti, paure che il diavolo manda. No, focalizziamoci sulle scritture e così arriva la guarigione. Quindi fratelli, occhi su Gesù e siamo pronti per pregare. E facciamo anche la comunione pane e vino in chiusura.
Gloria a Dio. Ti benediciamo Gesù. Fratelli ammalati che avete dolori, comandiamo adesso che i dolori spariscono e anche le malattie. Non è difficile, l'importante è guardare Gesù, non a noi, non alla nostra santimoniosità, alla nostra religione, al nostro fare questo, fare quest'altro. Quell'uomo crocifisso a fianco di Gesù cosa ha fatto? Niente. Aveva chiodi nelle mani, non poteva fare niente neanche se voleva. E allora, fratelli, occhi su Gesù, non è difficile. Non è difficile. Il mio gioco è facile, il mio carico leggero. Sia questa la scrittura per i fratelli che adesso chiedono preghiera. Il gioco è facile, la guarigione è facile. Non bisogna essere cattolici o protestanti. Basta guardare a Gesù. Il ladrone crocifisso a fianco di Gesù non era battezzato, tantomeno nell'acqua. Neanche nello Spirito Santo era battezzato. È stato guarito solo perché ha detto, Signore, salvami. Tutto lì. Molto con più cerchiamo di essere santimoniosi, super religiosi, ripetere questa, quella preghiera, diventiamo artificiali e non guariamo. Invece quelli che si arrendono nelle mani di Gesù sono guariti. Quelli che abbandonano tutto, mettono il loro Isacco sull'altare. Capito, fratelli? È una cosa che sto cercando di imparare anch'io, di capire anch'io. Non sono un millimetro più in alto di voi, casomai più basso. Angelina, cominciamo con la lista dei fratelli?
Sì.
Andiamo? Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, uniamoci nei cuori, negli spiriti, uno per Gesù e Gesù per tutti, va bene?
Amen.
Nel nome di Gesù andiamo, Angela.
Thank you. lascia quello che ti tormenta, lascia quello che ti appanna e vieni, vieni qui da me, lascia tutto e seguimi, sono qui che ti aspetto, e ti aspettavo sin da prima, io aspettavo te, mi prendo cura di te, quando sei solo e stanco, e quando la tempesta arriva, io sarò con te, mi prendo cura di te, quando sei perduto, ti indicherò di nuovo la via, lascio tutto e seguimi.
Riccardo, un fratello di 22 anni, chiede il battesimo dello Spirito Santo e guarigione agli occhi. Benedice Gesù Cristo, sii battezzato, fratello. Ricevi lo Spirito, i tuoi occhi guariscono. Nel nome di Gesù. Silvana, dolori alla schiena, tutto il lato sinistro e la cervicale al piede, crampi alle gambe. Nel nome di Gesù Cristo, Gesù entra in te col suo Spirito Santo, ti guarisce. Dolores e figli, per mancanza di lavoro, scarsa capacità di gestire l'economia di casa. Nel nome di Gesù mettetevi in ginocchio e ricevete l'unzione. Amen. Dolores chiede preghiera per la sua famiglia, liberazione da spiriti maligni. Andate di stanza in stanza e cacciate i diavoli fuori. E ogni stanza dite, questa stanza è piena di Spirito Santo, ogni spirito del diavolo esce e non torna più. Nel nome di Gesù. Gerarda chiede preghiera per la figlia. Ha fatto l'ultimo tentativo di inseminazione artificiale per avere un secondo bimbo. Nel nome di Gesù Cristo comandiamo una inseminazione naturale, divina, normale. Signore benedice Gerarda che fa una preghiera giusta, in nome di Gesù. Rocchina, martedì 26 novembre, la mattina, avrò un intervento per togliere un polipo. Nel nome di Gesù Cristo, sparisci polipo, vattene via da Rocchina, Rocchina sei benedetta, sparisci polipo nel nome di Gesù Cristo. Mauro MC, dolori alla trocaterite, lesione all'anca e femore per il cambio di lavoro. In nome di Gesù, Signore, rispondi a queste preghiere. Signore, tu hai già risposto, Signore della Croce. Esteban, per la mia relazione con Gesù, per amarlo come una sposa ama lo sposo, per la mia situazione finanziaria, per l'evangelizzazione e per i fratelli che evangelizzano me. E me, Signore Gesù, prego che rispondi a questa preghiera, Signore. So che ha già risposto, Signore. Pietro chiede preghiera per il figlio Giampaolo. Lunedì avrà un intervento delicato, Signore Gesù. Comandiamo questa guarigione, Signore, per la tua gloria, Signore. Lorena, per essere ancora più infuocata per Gesù, avere un cuore che dia al 100% a Gesù, che la mia fede aumenti sempre di più. Nel nome di Gesù la tua fede aumenta. Sei benedetta. Sei infuocata nello spirito, Lorena. Marisa, sto aspettando la chiamata per fare l'intervento con l'otorino e stomatologico per la infezione che ho nella bocca dopo gli impianti. Sgrida il diavolo, Signore, guida la mano dei dentisti che faccia un buon lavoro. Proteggi, Signore, le tue pecorelle. Signore, benedice Marisa, che l'infezione se ne vada, ti sgrido Satana, nel nome di Gesù. Signore Gesù, proteggi i tuoi figli che vanno in questi luoghi di cura. Claudia, per poter ricevere lo Spirito Santo, ho il bipolare, l'intolleranza al lattosio, problemi alla vescica. Signore Gesù, comandiamo benedizione su Claudia, benedizione fisica e spirituale di guarigione, lo comandiamo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Grazie Signore. Preghiamo per Gian Chen, Alba Marino e Domenico, Nicoletta, Eugenia, Patrizia. Preghiamo per Giuseppe, Emanuele, Maria Vittoria, Sofia, Leonardo. Signore, preghiamo per tutti questi fratelli. Signore, che la Tua potenza, il Tuo Spirito Santo li guarisca, li benedica, Signore. E Tu, Satana, vattene sotto i piedi di Gesù Cristo. Non puoi fare niente contro questi fratelli. Sono sotto la protezione di Gesù. Vattene, Satana, coi tuoi demoni. Questi ragazzi, questi fratelli e sorelle, guarite nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Lascia tutto e seguimi. Lascia quello che ti tormenta. Lascia quello che ti affanna e vieni. Vieni qui da me. Lascia tutto e seguimi. Sono qui che ti aspetto. E ti aspettavo sin da prima io. Quello che ti tormenta, lascia quello che ti affanna e vieni, vieni qui da me. Lascia tutto e seguimi, e sono qui che ti aspetto, e ti aspettavo sin da prima io, aspettavo.
E Gesù prese il pane, prese il pane e disse: questo è il mio corpo. Prendiamo il pane, fratelli, che adesso diventa il suo corpo, in virtù dello Spirito Santo che è in noi. Ognuno ne prende un pezzo, per favore, e poi lo prenderemo tutti insieme. Tutti prendono un pezzo di corpo, e così diventiamo il corpo di Gesù. Già lo siamo, semplicemente lo celebriamo. Ecco, tutti insieme prendiamo adesso. Prendiamo il vino che ora è diventato sangue per via della nostra fede in Cristo. Ecco, sto innalzando il calice col sangue per la gloria di Gesù. Sto pensando a quando lo faremo in cielo, che Gesù ha promesso di mangiare con noi e bere il vino con noi in cielo. Lo ha promesso. prendiamo questo corpo e questo sangue per la nostra guarigione, la nostra benedizione. Oggi voglio chiedere a Gesù una guarigione molto, 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 molto speciale per tutta la nostra Chiesa, che possiamo essere guariti per avere un amore più forte per il Signore, che possiamo essere più puri, più sinceri, più a cuore pieno per Gesù e per i fratelli. Questa è la mia preghiera. Nel nome di Gesù Cristo, alziamo il calice col sangue, fratelli. Ecco, tutti insieme adesso prendiamo, fratelli.
Aspettavo sin da prima, io aspettavo te, mi prendo cura di te, quando sei solo e stanco, e quando la tempesta arriva, io sarò con te, mi prendo cura di te, quando sei perduto, ti indicherò. Lascia quello che ti tormenta, lascia quello che ti affanna e vieni, vieni qui da me. Lascia tutto e seguimi, e sono qui che ti aspetto. E ti aspettavo sin da prima, io aspettavo.
Gloria al Signore, fratelli, vi amo tanto. Vi amo tanto, fratelli, e vi penso sempre. Veramente, io sono innamorato di voi, dopo Gesù,
Amen.
Come Deborah?
I love with you too.
Thank you.
Deborah ha detto che anche lei è innamorata di te e anche di Gesù.
Solo assicuriamoci di mettere Gesù prima. La lezione che tutte le coppie sposate devono imparare a non fare un idolo del coniuge. E questo è il motivo che vengono divorzi, cuori spezzati, delusioni, depressioni. E facciamo un idolo a volte del coniuge, la più grande moglie, il più grande marito. E poi il Signore deve permettere, deve mostrarci come stanno le cose veramente, che tutto quello che eravamo innamorati in lui, lei, era solamente Gesù. Però non lo sapevamo, pensavo che era lui, lei, invece era solo Gesù. E allora vengono le delusioni, depressioni, divorzi, le 3D, D. Delusione, depressione, divorzio. Signore ci protegga e ci benedica. Gloria a Dio. Siamo arrivati alle... Qui siamo alle 12 qua. Penso che ce l'abbiamo fatta.
Sembra di sì proprio, guarda. Sembra di sì.
Sembra incredibile.
Ci fermiamo. Cioè invece di andare 4 ore, a volte anche 5 ore, ci fermiamo dopo 2 ore. Wow. Sì, ce l'abbiamo fatta.
Però con lo Spirito Santo non siamo schiavi del tempo.
Amen.
Viviamo nell'eterno ora, eternità. C'è una cosa che in paradiso non porteremo, Angela, cos'è?
Tante cose.
L'orologio. Non porteremo l'orologio. Pensi ai soldi che risparmieremo in paradiso. Non dovrai preoccuparti che non hai un Rolex.
Come faremo se io voglio incontrarvi alle 5 del pomeriggio? Come facciamo?
E qui è grave la situazione.
È grave.
Potremmo...
John dice, hai mai sentito di telepatia?
Cercate di non... Cercate se... se abbiamo un appuntamento, no, no, fratelli, non mi tenete ad aspettare per voi. Perché dice, sai, è colpa che non c'ero l'oggi.
Non voglio mancare, voglio essere puntuale, come farò?
È grave.
È grave. Lo scoprirò poi quando andrò lì.
È una cosa seria. Magari attaccati al collo all'ala dell'angelo, attaccati un binocolo. E così guardi, quando ci vede da lontano, ti metti a svolazzare in aria. Jay, sono qui.
In un modo o nell'altro vi troverò nel paradiso. You don't get rid of me.
Sì, ho detto che dobbiamo fare una grande, grande grigliata con tutti i fratelli. Beh, ora non so se ci hanno grigliato in paradiso e che avranno cose molto migliori. Però la grigliata è bella perché c'è armonia. Vai sempre a visitare il cuoco ogni 10 minuti e dice sono qui per supplire, per assaggiare, aiutarti in quello. Il cuoco dice ma mi aiuti meglio se vuoi fare una passeggiata. Allora li lasciamo tranquilli ragazzi.
Sì, sì, grazie Gesù. Fratelli vi amiamo, ci risentiamo mercoledì alle 8 di sera e poi anche giovedì e venerdì. Alle 8 di sera saremo di nuovo dal vivo. Stare con voi.
Confermateci se alle 8 è un buon orario per voi.
Vi vogliamo bene, fratelli.
Nel nome di Gesù, amen. Sarà per un'ora.
Tanto amore,
dolce. Non dovrete fratelli. Resistere molto.
Amen. Vi vogliamo tanto.
Ciao ragazzi, un bacio, un bacione e un bacissimo.
Amen. Dio vi benedica. Ciao gloria. A tutti, ciao fratelli.
Alleluia, gloria a Dio.
Lascia quello che ti tormenta, lascia quello che ti affanna e vieni, vieni qui da me. Lascia tutto e seguimi, sono qui che ti aspetto e ti aspettavo sin da prima io, aspettavo. Lascia quello che ti tormenta, lascia quello che ti affanna e vieni, vieni qui da me. Lascia tutto e seguimi, e sono qui che ti aspetto e ti aspettavo sin da prima io, aspettavo.